Care amiche, cari amici, abbiamo deciso di farvi ascoltare un episodio extra, il numero 16, un episodio bonus ancora una volta offerto da Storia dei Carabinieri. Si tratta di un evento tenutosi al Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri di Roma l'11 gennaio 2018. In particolare è stato possibile presentare il volume di Flavio Carbone intitolato Tra carte e caserme, edito nel 2017. Si tratta di un volume di archivistico, o meglio di storia e archivi delle pratiche documentarie nell'Arma dei Carabinieri Reali, dall'Unità d'Italia sino alla proclamazione della Repubblica, dunque 85 anni di produzione documentaria. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. L'incontro è stato introdotto dal colonnello, ora generale, Alessandro Della Nebbia, all'epoca capo ufficio storico e direttore del Museo Storico. Successivamente hanno preso la parola il colonnello Massimo Bettini, all'epoca capo ufficio storico del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa, a cui poi ha seguito il professor Gianni Paoloni, ordinario di archivistica presso Sapienza, Università di Roma, e infine l'autore. Il volume, oramai esaurito, è ancora disponibile online in consultazione sul sito del Ministero della Difesa, nell'area storica, che vi consente anche il download gratuito, e nella descrizione degli episodi abbiamo riportato i link. La registrazione è stata realizzata da Flavio Carbone per Storia dei Carabinieri. Noi ci auguriamo che l'argomento vi possa interessare e vi lasciamo con un buon ascolto.
Yeah. per chi si avvicina ai nostri archivi, in particolare per i ricercatori e gli studiosi. L'attività di studio poi non si limita soltanto a raccontare la formazione dei nostri archivi, ma c'è anche una bella panoramica sui meccanismi con cui questi archivi sono stati tramandati, le politiche varie che sono spesso cambiate nel tempo e la storia delle istituzioni che hanno tramandato questi beni archivistici, che è appunto il museo e l'ufficio storico. Tra l'altro voglio salutare il primo capo ufficio storico, il generale Colombiere, che stasera è qui con noi. La pubblicazione di questo volume è stata possibile grazie alla sensibilità dello Stato Maggiore Difesa e in particolare il suo capo ufficio storico, l'amico colonnello Massimo Bettini, nella collana di istituzioni e fronti militari del comitato scientifico di questa collana fa parte il professor Paoloni, noto docente di archivistica generale dall'Università Sapienza di Roma e direttore della scuola di specializzazione in beni archivistici e librari, che ringrazio non soltanto per la sua presenza oggi ma anche per i progetti di collaborazione che sta sviluppando insieme al nostro ufficio storico, portandoci i suoi studenti ad esercitarsi, ma a fare un lavoro per noi prezioso. Non mi rimane che dare la parola al colonnello Bettini. Grazie.
Grazie Alessandro.
C'erano già stati alcuni volumi,
alcuni dei quali si è beneficiata la propria performance, in realtà tra le varie frecce che può sboccare la sua arco, cioè quelle del contributo scientifico riguardante tematiche militari e degli archivi militari sono già note da tempo, e su questo noi abbiamo ampiamente avuto la fortuna di poter collaborare e utilizzare la sua opera. Già allora lui aveva scritto dei volumi, o comunque contribuito alla stesura dei volumi, uno dei quali era il repertorio degli ufficiali reali, che era, diciamo, in qualche modo una sorta di
antesignano
di quello che poi seguì una volta. E forti della valida riuscita, insomma, del riscontro positivo avuto da questi lavori, nel 2013 inizia questa collana che si chiama Istituzioni e Fonti Militari, viene sostenuta dallo Stato Maggiore della Difesa e viene però in qualche modo indirizzata a mettere in luce le tematiche riguardanti gli archivi delle singole forze armate. Iniziamo allora nel 2013 ovviamente per naturale vetustato l'esercito, e con un progetto della professoressa Draghi che partì con gli archivi del Regio Esercito, ma successivamente anche grazie al comitato scientifico importante che sta alla base delle scelte, insomma, delle, comunque dietro i lavori riguardanti questo settore, di cui il professor Palloni, come detto prima, è un membro. Credo che sta arrivando la stessa Carducci, che parlando del comitato scientifico, appunto, e la vedo quindi è ridimensionata. Dicevo, con questi lavori noi abbiamo iniziato a sviluppare annualmente dei volumi dedicati all'archivistica militare, con i quali trattare, mettere in luce o in generale l'organizzazione e la metodica dietro agli archivi militari stessi, ovvero delle tematiche più particolari che si ritrovano nell'ambito della documentazione custodita dai preti. Questo per dare degli strumenti agli studiosi, o comunque non solo agli addetti ai lavori, affinché possano meglio orientarsi nell'ambito di questi archivi, e possano quindi meglio condurre le ricerche di approfondimento che loro dovranno condurre. Tanto non a caso, insieme col volume di Flavio, abbiamo avuto anche il piacere di presentarlo all'atto del deputato scelto Simona Greco, che comunque in qualche modo era anche lì un modo di essere avanti dei tempi, perché già erano degli introdotti quello che era il patrimonio magnifico dell'ex corpo forestale, diventato patrimonio dell'arma dei carabinieri. Noi siamo stati i primi in qualche modo a poterlo valorizzare dal punto di vista anche storico-archivistico, con un volume che riguardava degli studi. Vediamo dunque il libro di Paolo Carboni, in cui io non voglio trattenermi, ma è sicuramente uno spaccato importante di quello che sono la documentazione d'archivio che è possibile ritrovare nell'ambito degli archivi storici dell'arma, ma è anche una visione d'insieme della storia, del percorso dell'arma dei carabinieri, della sua storia, anche in momenti importanti come quelli della scelta della forma di Stato o i noti eventi, insomma, che interessavano le nostre forze armate dopo i conflitti. E quindi non è soltanto un volume tecnico, passatemi il termine, riguardante proprio l'archivistica in sé, ma è anche un excursus storico di gradevole lettura che parla, che veramente leggendolo fa da molti spunti di riflessione sulla storia dell'arma, ma non solo. Chiudo il mio breve intervento passando poi la parola al professor Palloni, che dei contenuti ha sicuramente ulteriori indicazioni da dare. Chiudo, diciamo, soltanto dandovi anche una piccola indicazione, una dritta, proprio per favorire la divulgazione di queste tematiche, i volumi prodotti o sostenuti dallo Stato Maggiore della Difesa, dall'Ufficio Storico della Difesa, sono dei volumi al momento non a scopo commerciale, che vengono distribuiti, ma soprattutto sono anche fruibili in versione ebook sul sito della Difesa. Quindi, se voi andate sulla pagina web della Difesa, scorrete verso il basso, c'è il link all'area storica, troverete una sezione editoria dove tutti i volumi che sono stati prodotti, anche questo dell'editoria, lo sarà, ma anche tutti i volumi che noi produciamo sono sfogliabili e leggibili liberamente e gratuitamente sul sito della Difesa. Quindi anche ulteriori approfondimenti o se uno in quel momento si può portare il tono e ha modo di accedere a questi strumenti moderni che devono essere utilizzati nel meglio, insomma, ha modo di potersi leggere parecchie cose interessanti. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Già attivo la persona.
Ma innanzitutto anch'io desidero ringraziare sia l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, sia l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per le numerose opportunità di collaborazione che ci sono state in tutti questi anni e anche più recentemente per gli scambi molto proficui in termini di formazione che stiamo avendo anche sia attraverso l'organizzazione di attività didattiche sia attraverso la possibilità di offrire una parte delle attività didattiche ai nostri studenti anche all'interno dell'ufficio storico. E questa è sicuramente un'ottima opportunità perché naturalmente vi è tutta una parte di formazione pratica nelle nostre materie che ha bisogno di luoghi e di spazi dove esercitarsi e la disponibilità dell'ufficio storico dell'Arma in questo senso è stata veramente molto importante e poi è un'opportunità di collaborazione anche molto piacevole perché l'atmosfera di grande cordialità in tutto questo si svolge sicuramente è una cosa che rende tutto molto molto più facile. Anche l'attività editoriale dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore che ha dedicato grande attenzione al tema degli archivi militari è un'attività importante perché ha reso molto più visibile un patrimonio che per un lungo periodo della sua storia ha avuto una fruizione molto riservata agli addetti ai lavori e poco visibile in generale al pubblico. E questa scarsa visibilità, come spesso succede, ha anche alimentato leggende su quello che c'è, su quello che non c'è, su quello che si può vedere, su quello che non si può vedere e molte volte appunto, soprattutto negli ultimi anni è diventato abbastanza evidente che il patrimonio che c'è, che ha come tutti i pezzi di patrimonio archivistico del nostro paese, insospettate sorprese positive dal punto di vista della conservazione e qualche volta anche gravi disappunti dal punto di vista delle lacune. Questa è una cosa che gli archivi militari condividono con tutto il resto del patrimonio archivistico italiano di altra tipologia e di altra provenienza e quindi non fanno eccezione in questo, ma conoscere sicuramente aiuta molto. E naturalmente neanche gli archivi dei carabinieri andavano esenti da questo tipo di scarsa visibilità in termini soprattutto di conoscenza non solo di quello che effettivamente c'è in termini di patrimonio ma anche dal punto di vista della storia conservativa. Il grande pregio del volume del Colonnello Carbone è rappresentato dal fatto che la storia conservativa di questi archivi viene affrontata, contestualizzata sia dal punto di vista generale del rapporto quindi dell'Arma con il contesto istituzionale ma anche con il contesto politico e sociale del paese sia dal punto di vista del contesto culturale che ha determinato determinate lacune, perché molto spesso le lacune sono dovute non tanto a una deliberata strategia di distruzione o di occultamento, come a volte si è pensato e come a volte è legittimo pensare anche per archivi di altre istituzioni, perché questi casi ci possono essere, ma raramente sono casi che rispondono a una strategia istituzionale. Al contrario, le strategie culturali spesso sono strettamente collegate alle strategie istituzionali e molte delle lacune che si trovano sono determinate da una concezione all'epoca di che cosa vada conservato e di quale sia l'utilizzazione futura, possibile, potenziale della documentazione, del valore degli archivi e dei documenti, concezioni che sono nei decenni precedenti e anche, diciamo, qualche volta nei secoli precedenti sono diverse da quelle che noi oggi abbiamo. Quindi molte lacune si spiegano soprattutto con una considerazione che a noi oggi dispiace, che ha portato a delle perdite documentarie che ci addolorano, a noi oggi dispiace che ci siano determinate lacune, ma molto spesso queste lacune sono state determinate da una diversa idea di ciò che era degno di conservazione, che siccome non si può conservare tutto per ovvie ragioni, dovendo fare delle scelte, le scelte si fanno in base al contesto culturale, alla sensibilità culturale e storica di chi quelle scelte opera, chi quelle scelte opera è calata nel suo tempo, un tempo che è il suo e non è il nostro, e quindi a volte questo produce dei risultati che ci possono dispiacere, altre volte però questo produce dei risultati che sono tutto in linea con le nostre aspettative. E comunque la cosa veramente importante è che noi dobbiamo cercare di capirla questa storia conservativa contestualizzandola, e questo è qualcosa che attraverso questo volume si riesce a cogliere molto bene, perché nei capitoli da cui è composto, che sono piuttosto corposi, non soltanto vengono ricostruite, e questa, diciamo così, è anche la parte conclusiva, gli ultimi due capitoli del libro, non soltanto sono ricostruite storicamente le istituzioni a cui a un certo punto è stata demandata la conservazione della memoria dell'arma, e all'interno della conservazione della memoria dell'arma naturalmente la conservazione della documentazione d'archivio, intesa in un primo momento non come conservazione di archivi, ma come conservazione di singoli documenti considerati particolarmente pregevoli. E questa è anche una cosa che spiega alcune delle lacune: la consapevolezza che gli archivi sono archivi e che i documenti in genere hanno un senso soltanto se conservati con il proprio contesto, è una consapevolezza che è diciamo intervenuta all'interno di queste strutture istituzionali in un secondo momento, perché inizialmente la considerazione che c'era del documento era soprattutto una considerazione di tipo museale, cioè il singolo documento considerato in maniera non diversa dal reperto museale, e quindi anche oggetto di uno studio, di un'attività di esposizione, di un'attività di comunicazione che era concepita in maniera appunto sostanzialmente differente da come noi la concepiamo oggi. Ma vi ho detto, partendo dalla coda, di cosa si trova negli ultimi due capitoli del volume. È molto interessante per chi si occupa di archivi quello che si trova nei primi due capitoli del volume. Nei primi due capitoli del volume quello che si trova è uno studio molto attento non solo a quelle che sono state le vicende istituzionali dell'arma e il legame tra queste vicende istituzionali e la sedimentazione documentaria e archivistica a cui queste vicende istituzionali hanno dato luogo, ma anche uno studio molto attento su cui in particolare si concentra il secondo capitolo del libro, sulle tipologie di documentazione che l'arma ha prodotto e sulle differenti storie conservative di queste tipologie, sulle istruzioni con cui venivano prodotte, conservate, quanto a lungo. E questo è molto importante, è molto importante ed è molto complesso. Perché è importante e complesso? Per una ragione che è quella che rende l'Arma dei Carabinieri nota a tutti gli italiani, cioè i carabinieri sono presenti nella nostra vita quotidiana perché praticamente non esiste nessun pezzetto del nostro paese, nessun angolo per quanto sperduto dove non ci sia una stazione dell'arma. Uno in qualunque luogo arriva, una sicurezza ce l'ha, almeno un carabiniere ce lo trova, e quindi questo naturalmente, diciamo, rende visibile la presenza dello Stato, rende molto capillare la presenza dell'arma, ma significa in termini di gestione della documentazione, e non mi riferisco alla conservazione della documentazione storica, mi riferisco proprio alla produzione della documentazione, alla gestione dei flussi documentari necessari allo svolgimento dell'attività di istituto, rende tutto questo molto complesso, perché tutto questo viene prodotto in una pluralità enorme di sedi. Io non credo che esista nessuna istituzione che abbia altrettanta pluralità di sedi, di presenza sul territorio, e naturalmente a questo si accompagna anche un dato quantitativo e la necessità di standardizzare in qualche modo la produzione di queste tipologie documentarie, di istruire tutti, diciamo, coloro che sono più portati a questa gestione e coloro che sono meno portati ma si trovano a doversene occupare, perché all'interno magari di un contesto in cui ci sono pochi operatori, comunque la documentazione va prodotta e va gestita, perché poi questa documentazione è il cuore della circolazione delle informazioni e dell'attività su cui si basa il ruolo dell'ARMA, il suo rapporto con lo Stato e anche una parte del suo mandato istituzionale. Tutto questo va fatto in un certo modo, e quindi è necessario produrre delle istruzioni che siano comprensibili, che possano essere eseguite dagli addetti, e queste istruzioni, se noi le studiamo poi dal nostro punto di vista di persone che si occupano della gestione, della conservazione, della documentazione per finalità storiche, sono molto interessanti perché ci permettono di capire quello che c'è, quello che non c'è, perché c'è, per quale ragione le cose si sono conservate in un modo piuttosto che in un altro. È qualcosa di molto importante, quindi lo studio di queste tipologie documentali e delle istruzioni relative alla loro produzione e gestione potrebbe sembrare un argomento molto astratto, ma in realtà è proprio la cerniera fra la memoria, diciamo, istituzionale dell'ARMA e il ruolo che l'ARMA svolge normalmente, che storicamente ha svolto per un periodo che ormai supera i due secoli, nei territori del nostro paese. E questo ci porta anche a dire un'altra cosa, che naturalmente se avessimo voluto avere a disposizione tutta la documentazione archivistica dell'ARMA, sia pure assoggettata a grandi processi di selezione, eccetera, l'ARMA avrebbe dovuto avere una rete di archivi storici a sé stante, parallela alla rete istituzionale. Perché, diciamo, questa documentazione è abbondantissima. Idealmente, se noi potessimo averla tutta, tale è il legame dell'attività dell'ARMA con la vita, non solo con la vita quotidiana, ma ancora che con i grandi eventi del paese, che se noi potessimo avere una cosa del genere, questo ci permetterebbe di ricostruire per qualunque angolo una specie di cronologia quotidiana, quasi come se avessimo una raccolta di quotidiani di questa, e naturalmente, diciamo, questo non lo abbiamo, sarebbe, diciamo, impensabile averlo. Avremmo alla fine il risultato, quello famoso, della mappa dell'impero grande come l'impero, quindi, diciamo, abbiamo qualcosa di differente, e tutto questo appare con molta chiarezza dallo studio che viene fatto. Voglio dire qualcosa a proposito del colonnello Carbone, che io conosco da molti anni e che è la persona che ha iniziato questa collaborazione tra la struttura universitaria in cui io lavoro e in generale l'attività degli archivi militari. In particolare, quando abbiamo iniziato, gli archivi coinvolti erano l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito e l'ufficio storico del Comando Generale dei Carabinieri. Quando cominciamo questa attività, io rimasi colpito da una cosa che è legata alla mia storia archivistica come professionista. Io ho cominciato a lavorare all'Archivio Centrale dello Stato su un progetto che prevedeva la schedatura analitica di un fondo di telegrammi di Stato, che erano i telegrammi dell'ufficio Cifra che venivano trasmessi al Ministero dell'Interno. Questo fondo ha una caratteristica molto particolare, e cioè quella di essere costituito dai telegrammi in arrivo e in partenza che venivano smistati che venivano ricevuti dal Ministero dell'Interno e che ricevevano poi risposte dagli uffici centrali del Ministero. Questi telegrammi sono centinaia di telegrammi per ogni giorno, nei registri inizialmente, poi comunque nella raccolta dell'ufficio Cifra sono messi in ordine cronologico, quindi diciamo non c'è una distinzione basata né sul mittente destinatario, diciamo con una distinzione istituzionale, né un qualunque genere di classificazione che permetta di fruirli e di ricostruirli in qualche modo. Ebbene, questi telegrammi, che sono in realtà abbastanza poco usati, perché soltanto se uno va proprio a cercare quel determinato giorno e si mette con pazienza a sfogliare i vari volumi, sono effettivamente utilizzabili. Per me, che per ragioni di schedatura legate al lavoro che mi era stato affidato mi dovevo leggere tutti consecutivamente in ordine cronologico, era un incredibile spaccato della vita italiana in tutte le sue articolazioni. E naturalmente in questo spaccato della vita italiana in tutte le sue articolazioni non c'erano soltanto i telegrammi che venivano dalle stazioni dei carabinieri, però vi posso assicurare che i telegrammi che venivano dalle stazioni dei carabinieri erano numerosissimi e contenevano notizie che le stazioni ritenevano interessanti, importanti da trasmettere al Ministero dell'Interno su qualunque cosa. Quindi si va dai fatti di cronaca, delitti, violenze, ai fatti legati all'ordine pubblico, manifestazioni, agitazioni. Questa serie inizia nel 1901, quindi diciamo ci manca tutta una parte precedente, perché questa circolazione di telegrammi era cominciata prima della proclamazione del Regno d'Italia, quindi diciamo ce ne manca un pezzo, ma tutta questa vita quotidiana c'è dentro. Poi naturalmente alcuni di questi materiali hanno una storia conservativa in vari fondi d'archivio, diciamo, quindi non mi dilungo, ma ricordo in particolare, siccome io devo rileggere sempre quelli di uno stesso volume, quindi un certo numero di giorni del periodo giolittiano, alcuni me li ricordo molto bene. C'erano due o tre stazioni dei carabinieri che in quel periodo erano impegnati in un'indagine per un delitto che c'era stato, per esempio, a Castiglione delle Stiviere. Poi c'erano altre cose che riguardavano gli spostamenti delle autorità all'interno di certe parti della provincia di Roma, e veramente si riusciva ad avere una visione estremamente interessante ed estremamente articolata, nonostante diciamo in qualche modo la necessità per fruirne di un approccio di tipo microstorico. Però l'approccio microstorico in fondo ha i suoi meriti, e mi è sempre rimasto il desiderio, anche se so che non lo farà mai nessuno, ma l'idea, per esempio, che qualcuno potrebbe fare una ricerca dicendo andiamo per esempio a vedere per un anno, per un semestre, per un periodo di tempo limitato, tutta la documentazione che per questo canale arrivava dall'Arma dei Carabinieri alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, sarebbe secondo me una cosa abbastanza interessante, che in qualche modo colmerebbe la lacuna che il Colonnello della Nebbia ci ha ricordato all'inizio. Dice: quali sono i grandi vuoti? Cioè, qui c'è un vuoto importantissimo. Praticamente noi non abbiamo documentazione sull'enorme quantità di attività di polizia giudiziaria che è stata fatta. Ecco, lì dentro c'è proprio, per esempio, anche questo tipo di cose. E naturalmente non vanno, diciamo, si potrebbero cercare, cioè, ci sarebbe, cercherebbe delle vicende specifiche, ma secondo me sarebbe molto interessante, come spaccato di vita sociale, una cosa di questo genere, tentare di farla e vedere da qualcuna di queste storie che cosa viene fuori, perché alcune di queste storie sono storie che probabilmente ormai non si trovano più neanche nei quotidiani, quelli proprio con un'ottica più locale. E questo per dire appunto del rapporto strettissimo che c'è con la vita sociale e con la vita quotidiana, e che è strettamente legato, sembra lontano, ma invece è strettamente legato alle cose di cui abbiamo parlato, perché appunto questa diffusione capillare è anche quella che è alla base delle dettagliatissime istruzioni che venivano inviate e che noi oggi, in ottiche diverse, se siamo archivisti, se siamo storici o se siamo semplicemente dei curiosi, comunque in ottiche diverse andiamo a guardare e a ripercorrere attraverso le testimonianze e gli studi. Il titolo del libro dice molto, da carta e caserma, e anche l'illustrazione della copertina dice molto, perché chiaramente è un'immagine di una di queste stazioncine di cui ho parlato, ed è stato veramente una cosa interessante seguire lo sviluppo di questo lavoro e alla fine anche vederlo pubblicato.
Grazie, ringrazio chi mi ha preceduto e ringrazio molti dei presenti che sono qui in sala e che mi hanno sostenuto in tempi, modalità e diciamo, con stimoli diversi che mi hanno permesso di portare avanti questo lavoro. È un lavoro che è pesante da un punto di vista temporale, sono fondamentalmente 15 anni di ricerca che alla fine sono confluiti nel volume. E diceva giustamente il professor Coloni, evocava questa copertina. La copertina per me è estremamente significativa e ha una finalità. Non è solo illustrativa, non è solo di presentazione del volume. Questo è la testimonianza più datata di una stazione dei carabinieri e in particolare dell'ufficio del comandante di stazione. Perché mi serve? Perché se voi osservate compare la scritta archivio. Ecco. E questo lo possiamo definire probabilmente un piccolo archivio di deposito. Cioè l'attività amministrativa di quel reparto, questo piccolo reparto, è accantonato, non serve immediatamente, ed è questa la dimensione fisica di questo archivio. Quest'altra porzione, questa suppellettile che vedete, invece la possiamo definire un archivio corrente, cioè l'attività annuale che il comandante di stazione seduto, vedete lì al tavolo con penna e calamaio, seguiva quotidianamente ed era collocato fisicamente all'interno di questo armadietto ancorato al muro con delle cassettine che sono strutturate logicamente, quindi ogni cassettina corrispondeva a un'area dell'attività della stazione dei carabinieri e aveva la sua posizione. Quindi da un punto di vista di schematizzazione delle attività era qualcosa di abbastanza strutturato. E poi altre carte di uso immediato, probabilmente il carabiniere, se lo guardiamo nell'immagine sulla sinistra, avrà lì vicino quello che noi chiamiamo memoriale del servizio, cioè la trascrizione sul documento cartaceo del servizio quotidianamente prestato dai carabinieri, così come dall'inizio di questa storia più che centenaria. Ho preso degli esempi, sono solamente degli spunti, quindi considerate come tali. Un primo passaggio fondamentale per tutto il Ministero della Guerra è il 1871, che non è solo la trasformazione dell'esercito italiano che segue il modello prussiano, ma per quanto ci riguarda, per la storia archivistica è fondamentale, è la prima istruzione di carattere generale che abbraccia tutte le aree dipendenti al Ministero della Guerra, carabinieri. E qui, il personaggio di riferimento è il ministro Ricotti Magnani, è un ufficiale dell'esercito, viene dall'artiglieria, si distingue in operazioni militari, ma è un grande riformatore. Lui ha la necessità di rendere per quanto possibile schematizzato il lavoro anche all'interno degli archivi, anche all'interno degli uffici e dei comandi dell'esercito. Perché di questo? Perché una serie di passaggi. Qui, perché il carabiniere noterà un grande personaggio che ha accompagnato la storia di quegli anni, che è il colonnello Giancarlo Rossardi. È un intellettuale in uniforme, è diciamo, un personaggio conosciutissimo perché è l'autore del Galateo del Carabiniere, un'opera che è giunta a noi e ancora adesso ha degli spunti di riflessione estremamente interessanti che sono confluiti nel volume L'Etica del Carabiniere, pubblicato quest'anno per espressa volontà del Comandante Generale, per fare un po' un punto di situazione su come i carabinieri devono nella vita, diciamo, di questo terzo millennio non sapersi comportare. E Grossardi ha un grande ruolo. In quegli anni, alla inizio degli anni 90, è il capo di Stato Maggiore del Comando Generale. Insieme a quel Comandante Generale, Generale Taffini d'Acciaio, danno vita a tutta una serie di interventi di natura, diciamo, amministrativa, vogliamo chiamarla così, propriamente, ma di comando. E quindi, per la prima volta, l'Arma dei Carabinieri, possiamo dirlo, diciamo, un po' anticipando altre istituzioni, pubblica l'istruzione sul carteggio, la prima edizione del 1891. Cosa riescono a fare? Riescono a mettere insieme diverse norme che il Ministero della Guerra, il Ministero dell'Interno e lo stesso Comando Generale avevano emanato in quegli anni, le rendono, diciamo, per quanto possibile armoniche e ne fanno un'obbligazione integrata. E questo è fondamentale perché dal 1891 ad oggi lo strumento, che chiaramente ha subito o ha avuto un'evoluzione nel tempo, continua a chiamarsi istruzione sul carteggio. Noi siamo legati anche a questo, come carabinieri, alle tradizioni e manteniamo in maniera conservativa anche questa definizione. Un aspetto curioso, forse è assolutamente sconosciuto, che mi ha colpito parecchio, riguarda una tipologia, i copialettere. No? Noi nella tradizione attivistica sappiamo che sono delle tipologie che già nell'Ottocento stavano scomparendo. In realtà i primi testi dal 1822 riportano la presenza di questo copialettere, poi il registro di corrispondenza, cioè la stazione, anziché conservare la minuta del proprio documento all'interno di un fascicoletto, aveva questo registro in cui trascriveva continuamente le lettere in partenza. E bisogna attendere il 1932 e l'ingresso delle macchine a scrivere anche a livello più basso per avere questa trasformazione che per i 60.000-70.000 carabinieri dell'epoca fu un grande salto di qualità, semplificò estremamente alcune attività. Un'altra curiosità che mi ha appassionato e che inizialmente per me che sono dentro la storia dei carabinieri l'avevo preso un po' sotto gamba è il regolamento generale del corpo. Noi carabinieri sappiamo che il regolamento generale è quello del 1822, anche se ha avuto un proto regolamento nel 16. Allora l'idea un po' la comunicazione, se vogliamo, un po' banale, fatta nella divulgazione di queste vicende, ci fa ritenere, erroneamente, che il regolamento sia rimasto immutato nel corso della sua storia. Cioè questo regolamento è vissuto dal 22 al 1891, quando quel colonnello Rossardi interviene modificandolo, senza modifiche. In realtà, proprio andando a approfondire alcune questioni, in particolare questioni legate alle carte e agli archivi, emerge che è un triplo. Cioè è un regolamento che rimane formalmente in vita fino al 1891, ma che in realtà ha tre edizioni diverse e in ogni edizione ci sono delle trasformazioni considerevoli. Cioè rimane l'impostazione originaria, ma muta la società, muta lo Stato, muta l'Arma dei Carabinieri e c'è una fisiologica trasformazione di questo testo. Le carte segrete, il professore un po' ha evocato qualcosa inizialmente e io mi sono appassionato alle carte segrete, tra virgolette, è chiaro. Perché? Perché in realtà mi sono accorto di un problema dei ministeri, della struttura centrale dello Stato. Le carte segrete non sono organizzate. Significa che per l'Arma dei Carabinieri fino al 1915 non esiste una struttura logica che spieghi come organizzare queste carte segrete. e quindi ognuno è gestito in maniera assolutamente autonoma. Gli stessi ospedali, le stesse istruzioni per gestire i messaggi cifrati, i telegrammi cifrati, subivano molteplici trasformazioni. Il ministero dell'interno aveva uno, il ministero della guerra aveva un altro, c'era il cifrario della mobilitazione, il cifrario per il corpo d'armata, il cifrario dell'ordine pubblico, una gran confusione. E tutto questo poi arrivava in fondo alle stazioni dei carabinieri, che dovevano fare questi famosi messaggi. In parte immagino che i telegrammi che il professor Paoloni ha studiato fossero cifrati, no?
In origine sì.
In origine sì. E ognuno era il suo cifrario, quindi i carabinieri scrivevano al Ministero dell'Interno con cifrario al Ministero dell'Interno, poi la stessa comunicazione al Ministero della Guerra, però cifrario al Ministero della Guerra, ma magari era anche un impegno dell'ordine pubblico a livello provinciale, allora cifrario per l'ordine pubblico, insomma un lavoro amministrativo complesso. E qui invece in questo caso ne ho approfittato perché il contezza, grazie alla possibilità di aver lavorato su fonti primarie, fino al 1915, fino a che un grande ufficiale dell'arma, un altro personaggio eccezionale, il generale Covin, poi comandante generale al termine della Grande Guerra, impone una struttura logica. Dice, diamo le regole comuni per tutti, evitiamo di fare troppa confusione, insomma riduciamo il livello e cerchiamo di fare in modo che ognuno sappia come organizzarlo. E quindi per esempio il passaggio dei treni reali, che era una comunicazione, un avvenimento estremamente importante, ha la sua posizione in questa categoria riservata, vedete alla specialità 9, e per quei tempi diciamo un certo impegno, considerando anche che alcuni sovrani avevano rischiato, o alcuni avevano vissuto diciamo, malamente tentativi. Mi sono divertito anche a individuare alcune tipologie. Una tipologia che mi affascina e che purtroppo non è giunta fino a noi, se non per alcuni esemplari non compilati, è quella che avete in immagine, il giornaliere del servizio, il foglio dei cadaveri del servizio, cioè uno strumento che il comandante di stazione compilava ogni giorno, con il quale tutto il personale del reparto doveva svolgere servizio esterno. Ed è interessante perché poi questa tipologia documentaria doveva essere inviata superiormente per le osservazioni, cioè c'era un controllo non solo da parte dell'ufficiale che ispezionava le stazioni carabinieri in spazio e territorio, ma queste stazioni poi mandavano la documentazione e facevano un controllo ulteriore sulle carte, quindi c'era sempre un'attività abbastanza attenta a che diciamo, le stazioni, cioè l'ultimo anello di questa struttura gerarchica, quindi quelli che operavano sul territorio, svolgessero queste attività. L'altro documento è il memoriale del servizio, è quello che dicevo prima, vi ho un po' evocato in immagine, questo documento eccezionale che permette di costruire la vita quotidiana dei carabinieri in tutti i livelli diciamo più lontani, il livello più basso, la stazione carabinieri. Abbiamo avuto, e quindi ringrazio sia il professor Paoloni, ringrazio la professoressa Nemore e anche la dottoressa Anna Loro, perché hanno sostenuto questa studentessa che ha proceduto a discutere una tesi sul riordino di un fondo archivistico che è legato alla compagnia di Modica e in particolare tra la serie principale fatta da Memoriale del Servizio. Ed è uno strumento che la dottoressa ha studiato ed è eccezionale, come tutti i carabinieri sanno, ha una testimonianza quotidiana, emergono i fatti più minuti, certamente in maniera semplicistica, sono poche note che poi andrebbero sviluppate, però permettono di ricostruire le vicende dell'arma in quel piccolo territorio, quella piccola realtà e diciamo, le storie più semplici, forse anche le più belle. Però vedete, c'è una nota che posso farvi vedere, non la potete cogliere perché diciamo, qui non c'è la possibilità. I carabinieri hanno l'obbligo di farsi firmare questo foglio dall'autorità del luogo, generalmente dal sindaco. Quindi c'era anche un controllo, se vogliamo, sociale, perché il sindaco aveva chiaramente come autorità del luogo la possibilità di interloquire con l'ufficiale se c'era qualcosa che non andava, segnalando che magari i carabinieri erano passati, però erano insomma, magari non troppo, come dire, in ordine, oppure si comportavano non così bene. E questo è un altro modello. L'altro modello che compare negli anni 30, in realtà questo strumento, questa attività, viene sviluppata in tutta la storia dell'arma, ma il documento, la tipologia, esiste almeno negli anni 60 fino al 36, quando verrà sostituita poi da un altro piccolo diciamo, block notice, dal diciamo, esito meno felice. Vorrei dire ancora poche cose che mi interessano e riguardano gli istituti di conservazione. Ed è uno dei grandi problemi evocati, no? I grandi vuoti, i piccoli pieni. Questo perché la politica culturale di quegli istituti negli anni è stata diversa, non è quella di oggi. Quindi la storia, quella vera, degli anni 60 dell'Ottocento fino agli anni 40, 50 ancora del Novecento, è quella storia militare, la storia delle battaglie. I carabinieri sono considerati in quanto un'arma che combatte, un'arma che fa polizia militare. E chi è l'organismo che è deputato alla conservazione di questi documenti? Per eccellenza è, diciamo, ora ci chiamiamo l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, all'epoca con nome diverso, e cosa troviamo? Troviamo tutte le carte militari dei carabinieri, sono là dentro. Quindi se io voglio studiare il risorgimento, i carabinieri di risorgimento, i carabinieri di grande guerra, i carabinieri di operazioni di pace, o operazioni diciamo, all'estero, troverò il 90% della produzione documentaria, la troverò all'interno di questo istituto di conservazione. Cosa non troverò? Non troverò la storia diciamo, investigativa dei carabinieri, sicuramente non la troverò, perché non è interessante, non è una storia alta, una storia militare alta. La storia investigativa, fino agli anni 50 del Novecento, tranne pochissime eccezioni, è una storia bassa, è una storia dei sottufficiali, la storia dei carabinieri, quelli che investigano. L'ufficiale non aveva questa funzione, l'ufficiale è un'attività diciamo, di controllo, di direzione, di indirizzo, insomma, ecco. Un'attività un po' più, vediamo adesso, diremmo quasi dirigenziale. Col 20, col museo storico, con questa istituzione cambiano i paradigmi. Allora si inizia a curare, seguendo la riflessione di quello che era inizialmente il capitano Borini, un altro personaggio strepitoso che in età giudiziana ipotizza questo museo e lo realizza poi lui da colonnello comandante della Legione Allievi appena finita la Grande Guerra, si inizia a raccogliere documentazione. Ma che documentazione? È la documentazione dei caduti, la documentazione dei decorati, quindi la documentazione degli uomini piccoli, se vogliamo, di quelli che si distinguono perché si trovano a compiere un atto di coraggio o perché fanno regolarmente il loro servizio. E quindi nasce un primo embrione che, chiamiamolo archivio storico, anche se insomma, fa un po' paura, insomma, impressione, chiamiamolo archivio storico, ed è una grande miscellanea, perché si inizia a cercare la grande investigazione, il conflitto a fuoco importante, e quindi i comandi dalla periferia fanno avere i fascicoli relativi a quell'operazione di servizio, relativi a quella fase storica. Ecco, quindi non è un archivio storico come diciamo, un archivista si può intendere. Il terzo istituto di conservazione, presso il quale lavoro diciamo, sotto la direzione del colonnello della Nibbia, è l'ufficio storico. Anche qui una grande intuizione degli anni 60. Un ufficio che ha vicende alterne, di cui ho avuto la possibilità di discutere anche con il primo capo ufficio storico, che saluto, e con i colleghi che abbiamo incontrato nel corso della nostra carriera professionale, e che possiamo dire ha cercato di dare una certa azione nella ricerca di documenti e ha cercato di fare una certa politica. Non è riuscito probabilmente perché, cosa è successo? Perché gli anni 70 e 900 portano con sé un grande vissuto, cioè la lotta al terrorismo, che l'arma vive con grande attenzione e che drena, chi pensiamo, se di me, drenano le risorse, diciamo, disponibili, chiudendo i reparti meno operativi. E anche l'ufficio qui vive la sua esperienza un po', come dire, sfortunata, viene soppresso e riesce poi a risorgere qualche anno dopo. Diciamo questo, vedete queste immagini, no? Ecco, prima, anticamente, la sala studio del museo com'era fisicamente, no? Ecco, una cosa un po' forte, importante, però piccola nelle dimensioni. Questo è l'archivio storico dell'epoca, ecco qua. E qui abbiamo due fondi, due serie, diciamo, costituite ad hoc per, sono caduti in guerra e caduti in servizio. Questo è l'ufficio storico degli anni 70, vedete alcuni apparati all'epoca eccezionali, sono modernissimi, con il personale qui, insomma, per l'epoca un grande nome, stiamo parlando di 15 unità. E questa è la sala studio attuale dell'ufficio storico. Io chiuderei con una, diciamo, una considerazione di carattere generale. Il volume vuole cercare di aiutare a chiarire tanti dubbi, diciamo, tante domande, e sciogliere e superare alcune diciamo, riflessioni che nel passato ci sono state. Vuole chiarire quello che c'è e quello che non c'è, perché c'è o perché non c'è, e quali sono state le cause. E questo secondo me è un aspetto fondamentale, perché dimostra, per il periodo che ho studiato, che non ci sono segreti. La struttura logica degli archivi è pubblicata, le appendici sono state, diciamo, volutamente molto ampie per cercare di dare un'immagine chiara, senza nessuna nessun timore, di quello che era questa parte della storia dei Carabinieri. E qui voglio chiudere ringraziando anche lo stampatore, che ha fatto un lavoro, secondo me, insomma, di qualità, che meritava di essere ricordato in questa presentazione. Finisco dicendo che l'ufficio è un ufficio aperto al pubblico, ha un regolamento d'accesso alla sala studio, i documenti sono liberamente consultabili. Man mano che avremo la possibilità di collaborare, di continuare a collaborare con l'università, cercheremo di portare in consultazione nuovi fondi archivistici che stiamo ricevendo, e speriamo di essere riusciti a cambiare un po' la questione, diciamo, sul rapporto tra l'istituzione e i suoi archivi. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie.